qui Radio Nazionale Veneta.
Vi parla Germano Batilana.
Diamo inizio alla trasmissione dal libero territorio veneto.
Buonasera a tutti i radioascoltatori di Radio Nazionale Veneta e bentornati a questo nostro consueto appuntamento del martedì sera. Questa sera volevo affrontare un tema che negli ultimi decenni in Veneto, ma in Italia, sta cominciando a portare dei problemi. Il tema è quello dell'immigrazione. I problemi sono quelli della convivenza civile fra appunto le varie popolazioni che si incontrano. E l'immigrazione, sappiamo, è un fenomeno che non nasce negli ultimi anni, se vogliamo, è sempre esistito. In tutta la storia dell'umanità persone hanno cercato di cercare fortuna, di cercare lavoro in altri paesi, si sono spostate. Ma fino a che il numero di queste persone era minimo e irrisorio, i problemi non sussistevano. Quando questo numero ha cominciato a aumentare, quando si comincia a dire di centinaia di migliaia di persone che si spostano per cercare lavoro in altri paesi, è chiaro che le tensioni, i problemi nascono, da lì cominciano. Paesi come la Francia, la Spagna o l'Inghilterra, per esempio, essendo stati paesi colonialisti, hanno conosciuto questo fenomeno molto prima di noi, perché appunto le persone che vivevano in queste colonie vedevano nelle società appunto di questi paesi colonialisti magari la speranza di avere un futuro migliore. Paesi come le Americhe o l'Australia magari venivano invece viste come appunto delle terre sconfinate, piene di ricchezze, terre vergini, dove appunto trasferirsi per cercare fortuna. E tutti questi paesi che hanno affrontato il problema dell'immigrazione, chi lo ha affrontato meglio, chi lo ha affrontato peggio, chi lo ha risolto meglio di altri in minor tempo, tutti hanno fatto quello che insomma ritenevano giusto per fare per la propria società, per appianare appunto le divergenze fra le popolazioni diverse che si vengono a incontrare. E i problemi che possono nascere in questo fenomeno appunto dell'immigrazione sono i problemi di convivenza, per esempio fra due culture totalmente diverse, magari con due credi religiosi diversi, con due usi e costumi diversi, tradizioni diverse, storie diverse, anche il modo di concepire la vita sociale diverse. E quindi è chiaro che quando si incontrano due popolazioni così diverse, i problemi nascono. È chiaro che nascono, perché, giusto per fare un esempio, se vogliamo anche stupido, noi in Veneto siamo abituati, per esempio, a lavorare dal lunedì al venerdì. Il sabato e la domenica per noi consideriamo festa, mentre invece, per esempio, un musulmano, il sabato e la domenica li considera come giorni lavorativi normali, e magari invece preferirebbe stare a casa il venerdì. Certo, questi sono piccoli problemucci, però se poi li aggiungiamo a tutti gli altri che vengono a crearsi, cominciano a diventare dei problemi seri. E poi ci sono quei problemi derivati dal fatto della delinquenza, perché lasciamo stare magari il fatto che tante volte le persone che si spostano da un paese all'altro sono delinquenti, veri e propri delinquenti che si spostano o per non venire beccati nel proprio paese o per cercare di fare fortune delinquenziali in altri paesi. Ma anche una persona che, se va bene, gli immigrati il 99% sono persone pacifiche che vorrebbero avere una vita tranquilla in un altro paese, però se si trovano a che fare con problemi di disoccupazione, per esempio, arrivano, fanno migliaia di chilometri, trovano un lavoro, trovano una casa o in qualche caso anche non proprio una casa confortevole, diciamo, ma e poi dopo magari un periodo, vuoi per la crisi economica che verrà, in questo caso sta avanzando in Italia, in Europa, vuoi per altri motivi, magari si ritrovano appunto senza lavoro, magari sono anche disposti a commettere qualche piccolo reato. Poi si sa, dei piccoli reati si fa presto a passare a quelli un po' più importanti, e quindi molte volte magari si ritrovano in un giro losco dal quale magari è anche difficile uscirne. E cosa fare per risolvere questo tipo di problema? Per esempio, il ministro al welfare dello Stato italiano, Maurizio Sacconi, qualche giorno fa se ne è uscito con una sua trovata che francamente che è quella della cittadinanza a punti, o meglio, un immigrato si troverà con un determinato punteggio e per ogni occasione in cui si comporterà male, magari questo punteggio andrà a calare fino a arrivare a zero, e quando si arriva a zero che cosa succede? Queste sono le solite invenzioni dei nostri politici in questo nostro paese che ormai chiamarlo Repubblica delle Banane mi sembra quasi di offendere le banane. Ormai non ho più aggettivi per definire questo regime, questo stato artificiale che non ha più senso. Ancora non si riesce a capire che non è con le multe o con la detrazione dei punti o che ne so, con qualsiasi altro tipo di penalità, non è con queste soluzioni che si risolvono i problemi della società, che può essere quello dell'immigrazione come qualsiasi altro problema. Soprattutto nella nostra società, non è ammissibile far capire alla gente, da un lato portare il concetto di libertà in tutti i casi, in tutti i fronti, ormai si parla di libertà di fare qualsiasi cosa, sia a livello, se vogliamo, nella vita sociale più spiccia, sia dal punto di vista politico, ma sembra che vogliono farci credere che siamo liberi di fare quello che vogliamo, quando invece non è vero. E dall'altra invece imporci di rispettare delle regole, pena sanzioni elevate o quant'altro. Sì, per carità, magari da un certo punto di vista innalzare le sanzioni può anche aiutare ad abbassare magari qualche rischio, ma non si risolve il problema. Il senso civico di un popolo non può venire imposto, non può essere una cosa dell'obbligo, o fai così altrimenti inasprisco le sanzioni. Il senso civico dell'individuo deve essere un ragionamento fatto appunto dall'individuo con un giusto insegnamento, con un onesto insegnamento, e abitando in un paese veramente civile, veramente serio, onesto e governato da gente seria, cresce nella maniera più adeguata e riesce a distinguere che cos'è il bene e cos'è il male, riesce a distinguere quello che va fatto e quello che non va fatto. Ma chiaramente questo non potrà mai essere l'esempio dell'Italia, che come onestà, se guardiamo i nostri governanti, lasciamo perdere perché sono tra i più corrotti del mondo. Come moralità possiamo anche calare un velo pietoso, visto anche gli ultimi esempi dei nostri politici, e quindi ora per tornare al tema principale di questa serata, che è l'immigrazione, che mi sono un po' divagato, e volevo leggere un documento, non proprio un vero e proprio documento, è un discorso fatto da un politico, non un politico italiano, è una, se vogliamo, una presa di posizione, alcune sue considerazioni sul problema dell'immigrazione. Non vi dirò chi è perché ve lo voglio dire successivamente, prima volevo anche un po' cercare di capire e spiegare quello che questo politico ha detto. Gli immigrati devono adattarsi, prendere o lasciare. Sono stanco di questa nazione che si preoccupa se stiamo offendendo alcuni individui o la loro cultura. La nostra cultura si è sviluppata a partire da 2 secoli di lotte, tentativi e vittorie di milioni di uomini e donne che hanno perseguito la libertà. Parliamo principalmente inglese, non spagnolo, libanese, arabo, cinese, giapponese, russo o ogni altra lingua. Pertanto, se volete diventare parte della nostra società, imparate la nostra lingua. La maggior parte degli abitanti della nostra nazione crede in Dio. Questo non è un impulso politico o un orientamento di destra, ma un fatto, perché uomini e donne cristiani, basandosi su principi cristiani, hanno creato questa nazione, e ciò è chiaramente documentato. È certamente appropriato mostrarlo sulle pareti delle nostre scuole. Se Dio vi offende, allora vi suggerisco di considerare un'altra parte del mondo, come vostra nuova casa, poiché Dio è parte della nostra cultura. Accetteremo il vostro credo, senza chiedere il perché. Tutto ciò che chiediamo è che voi accettiate il nostro e che viviate in armonia e pacifica gioia con noi. Questa è la nostra nazione, la nostra terra e il nostro stile di vita. E vi concederemo ogni opportunità per godere di tutto ciò. Ma allorquando comincerete a lamentarvi, a piagnucolare e ad affliggerci a proposito della nostra bandiera, della nostra garanzia, del nostro credo cristiano o del nostro stile di vita, io vi incoraggio fortemente ad avvantaggiarvi di un'altra grande libertà del nostro paese, il diritto di andarvene. Se non vi sentite felici, allora andatevene. Non vi abbiamo obbligato a venire qui. Voi avete chiesto di essere qui. Pertanto accettate la nazione che vi ha accettato. Ecco, questo discorso fatto appunto da questo politico, fatto ormai qualche mese fa, ha chiaramente scatenato il putiferio, soprattutto da parte di associazioni, soprattutto di musulmani, che hanno condannato aspramente questa presa di posizione. E non oso pensare se fosse stato detto da qualche politico italiano una cosa del genere. Di primo acchito ai molti può sembrare il discorso di un politico chiaramente di estrema destra. In molti lo accuserebbero di essere un razzista, ma se andiamo a ragionare bene su quello che dice, beh, insomma, non mi sembra di trovare tante cose così pericolose o estremiste. Perché per esempio dove dice che nel suo paese si parla in inglese e che quindi invita tutti quelli che vogliono far parte di quel paese a imparare la lingua. Beh, mi sembra che non sia una cosa così da condannare, cioè mi sembra anche una cosa normale. Dovrebbe essere il buon senso di una persona che decide di andare a vivere in un altro stato a dire, bah, forse è meglio che impari la lingua che si parla in quello stato. Non è che io posso pretendere di dire, beh, mi vado a abitare in Brasile, però pretendo che i brasiliani imparino il veneto. l'italiano, qualsiasi altra lingua. Se andrò là, dovrò imparare il portoghese. E ancora, quando dice che la maggior parte degli abitanti crede in Dio, non è che si voglia obbligare chiunque arrivi in quel paese a credere in Dio ed ad abiurare la propria religione, ma si vuole solo cercare di far capire che una determinata nazione, come per esempio in questo caso, nel nostro caso il Veneto, si è sviluppato mediante dei valori cristiani, si è cresciuto e si è sviluppato ed è diventato quello che è diventato perché si è basato su valori cristiani. E noi questi valori non è che li possiamo accantonare solo per non dar fastidio agli altri che non credono in Dio, ma credono in Allah, o piuttosto che Buddha o qualsiasi altro. Se si decide di venire qui, si deve accettare che noi crediamo in Dio, e non possiamo accantonare la nostra religione per far contenti gli altri. Certo, non chiederemo mai a nessuno di abiurare la propria fede per passare alla nostra, ma nello stesso tempo noi non possiamo nascondere il nostro credo, perché altrimenti potrebbe offendere il credo degli altri. Se io dovessi andare in Arabia Saudita, non è che non mi permetterei mai di cercare di imporre il mio credo religioso cristiano agli arabi, ma è questo non tanto per le conseguenze a cui sicuramente andrei incontro, ma perché non sarebbe corretto, non sarebbe giusto. Loro hanno una sua religione, hanno una loro storia, ed è giusto che la portino avanti, come è giusto per me che porti avanti la mia, ma questo senza distruggere le altre. E quando dice che è appropriato mostrarlo sulle pareti delle scuole, chiaro riferimento al crocifisso, beh, insomma, non mi sembra che non ci sia niente di così scandaloso. Alla fine, se un immigrato va in un paese con una religione diversa, non è che può pretendere di cambiarla, pretendere che gli altri la cambino, perché a lui dà fastidio. E allora deve veramente pensare, considerare di trovare un altro stato in cui vivere. Noi dobbiamo sicuramente accettare e dare la possibilità, dare la libertà di culto a chiunque e voglia venire a abitare nei nostri paesi, ma questo non vuol dire cercare di eliminare la nostra fede, questo non vuol dire cercare di cancellare secoli e secoli della nostra civiltà solo per non correre il rischio di offendere gli altri che vengono da noi. Questo è inammissibile. In conclusione, un paese che vuole veramente essere un paese civile, serio e aperto agli immigrati, appunto, deve essere in grado di dare la possibilità a queste persone di crescere nella società, deve essere in grado di dare l'opportunità di cogliere i frutti di questa nuova società, ma dall'altra parte i migranti devono capire che se vogliono veramente integrarsi e far parte di questa loro nuova società, devono cercare di capire che non la possono cambiare a loro piacere solo perché loro dà fastidio. Bene, quanto ho appena letto e cercato di spiegare è stato detto appunto qualche mese fa dall'onorevole Kevin Rudd, primo ministro del governo australiano, quindi primo ministro di una nazione che tutto si può dire, ma non che sia razzista, tutto si può dire ma non che non sia aperta agli immigrati, perché ha avuto nell'immigrazione uno dei motivi della sua crescita economica spaventosa, perché negli ultimi due secoli milioni di persone sono andate in Australia per lavorare e per farla diventare quella che attualmente è, se vogliamo, una superpotenza economica, ma che però si rende conto che negli ultimi anni questi immigrati cominciano a pretendere un po' troppo, cominciano a pretendere non più solo il lavoro che prima c'era, la casa, eccetera, ma che cominciano a pretendere, che cominciano a volere il disgregamento dei valori su cui è nata l'Australia. E quindi questo non può essere accettabile. Naturalmente questi discorsi valgono per l'Australia, ma valgono per qualsiasi paese. L'immigrazione deve essere un valore aggiunto alla crescita, per la crescita civile e anche culturale di un paese. E deve essere un valore che uno Stato deve usare appunto per la crescita culturale del proprio popolo e, perché no, anche chiaramente economica. Ma non può e non deve essere l'elemento che tenta di disgregare i valori fondanti su cui si basa un paese. Guardiamo anche sempre come esempio alla Veneta Serissima Repubblica. Venezia era una città aperta a tutto il mondo. A Venezia c'erano arabi, turchi, armeni, greci, tedeschi, ebrei, tutti lì per sì commerciare e quindi per i propri interessi economici, ma che nello stesso momento, rispettando le leggi della Repubblica, facevano sì che la città progredisse a livello umanistico e sociologico e a diventare una delle città più belle del mondo. E per piacere, non cominciamo con i soliti discorsi che Venezia teneva gli ebrei in un ghetto, perché sì, è vero, Venezia teneva gli ebrei in un ghetto, li teneva rinchiusi appunto in questo ghetto, ma quando cerchiamo di giudicare o criticare una società di 200-300 anni fa o più, lo dobbiamo fare raffrontandola con le società che esistevano al tempo, non la possiamo confrontare con quelle di ora. E quindi quando Venezia teneva gli ebrei in un ghetto, nelle altre parti del mondo gli ebrei venivano uccisi senza pietà e senza processo. Bene, ora facciamo 2-3 minuti di pausa musicale, e ritorneremo tra poco a parlare sempre di immigrazione e di come il Veneto Serissimo Governo, che in questi anni ha studiato il problema e ha cercato di appunto lavorare sul tema dell'immigrazione.
In quanto sento anni fa, massa lontana di qua, un uomo col suo regno e il volea, conosce tutto il mondo, che ha partito un barche, che ha portato quel che voleva, e così da fuori via per paesi, a scoprire robe nuove. E tutto che lui voleva sapere, le risposte che ha catturato a sto mondo, domandava a se stesso se potesse capire un posto meglio, più bello che questo. Amaramente trova qualche roba, verso in te paesi, ricantar suo gran amor, dove sta? Adesso che è, e che ha portato il che voleva, uscita fuori via dei paesi, a scoprire nove nove, amaramente trova qualche roba, verso in te paesi, di un cantarso gran amor, dove sta?
Bentornati sempre qui su Radio Nazionale Veneta a questa nostra seconda parte di questa nostra trasmissione centrata sul problema dell'immigrazione. Ma prima di spiegare quello che il Veneto Serenissimo Governo ha cercato in questi anni di studiare per appunto dare una risposta ai problemi che nascono da questo fenomeno, volevo partire un po' prima e spiegare che secondo noi, dietro quell'immigrazione selvaggia, tutti ci ricordiamo l'enorme numero di persone che a bordo di questi barconi ha invaso la Sicilia e le isole limitrofe nella speranza di trovare un futuro qui in Europa, e non ci sia solo appunto la voglia di questi disperati che probabilmente fuggono da una situazione ben più peggiore della nostra per cercare futuro qui da noi, ma secondo noi c'è dietro lo zampino dell'espansionismo islamico, di quelle organizzazioni che cercano di sfruttare questi disperati per cercare di conquistare demograficamente e in silenzio l'Europa, non più con le guerre come sono state fino a qualche secolo fa, ma appunto silenziosamente e con la potenza dell'arma demografica delle popolazioni appunto africane e quant'altro, e quindi appunto usano questo fenomeno appunto per cercare di conquistare l'Europa, anche perché adesso ormai non lo dicono nemmeno neanche più, ma fino a qualche anno fa si sentivano notizie di queste persone che erano arrivate a pagare cifre, anche se vogliamo esorbitanti, si parlava di cifre che andavano dai 1000 ai 2000 fino ad arrivare anche a 3000 dollari per poter attraversare il Mediterraneo su queste barche. Ma io mi domando, come fanno queste persone, questi disperati, che nel proprio paese arrivano sì e no ad avere a disposizione un dollaro e mezzo, dopo dipende anche dai paesi, ma siamo sull'ordine di pochi dollari al giorno, come fanno a trovare 2-3 mila dollari e rischiare appunto la traversata in questi barconi? Perché secondo noi ci sono appunto queste organizzazioni che finanziano queste traversate tra un paese, tra la sponda africana e il Mediterraneo. Mi ricordo qualche anno fa, molti anni fa, qualche decennio fa forse, leggevo su un articolo, non mi ricordo il giornale, che c'era stato in Africa un paese, una piccola guerra civile, quasi uno scontro fra bande rivali, e aveva portato a decine di migliaia di persone venivano costrette a rifugiarsi in un paese vicino. Poi una volta, quando nel paese d'origine tutto si è risolto, o quantomeno la condizione poteva poteva dichiararsi quasi tranquilla, e quindi questi rifugiati potevano tornare. Si sono trovati alla frontiera che dovevano pagare una tassa d'ingresso, una tassa che era di qualche dollaro. E loro non avevano niente, perché erano andati via con quelle poche cose che avevano e non avevano assolutamente denaro con sé. E per mesi e mesi sono restate nel secondo paese, nel paese vicino, come rifugiati, perché non avevano la possibilità di rientrare, benché ci fosse solo qualche dollaro da pagare. E allora, tornando al discorso di prima, come fanno queste persone a permettersi di pagare 1.000-2.000 dollari per venire qui da noi? Perché probabilmente sotto ci sono altre persone che appunto usano questo fenomeno. E se poi ci scappa anche qualche morto, molto probabilmente per queste organizzazioni è tutto di guadagnato, perché cercano con appunto la tragedia di farci sentire in colpa per non aver aiutato queste persone, e per far sì che dopo successivamente facciamo di tutto per aiutarle. Questo ma anche altri, è uno dei motivi per cui dobbiamo cercare di capire che se vogliamo aiutare questi disperati, che nel loro paese soffrono ingiustizie, guerre, eccetera, eccetera, dobbiamo capire e dobbiamo attrezzarci per aiutarli nel proprio paese, per far sì che progrediscano culturalmente, ma anche ed economicamente, ma li dobbiamo aiutare in tutti i modi a casa loro. Lo abbiamo scritto anche nell'articolo 42 della Costituzione Veneta, che dice: il Veneto Serenissimo Governo, solidale con le popolazioni economicamente deboli, in rappresentanza dei sentimenti di umana comprensione del Veneto popolo, si impegna, sulla base dell'andamento annuale economico nazionale, ad elargire dei fondi a dette popolazioni, secondo dei piani di sviluppo miranti a renderle economicamente indipendenti. Quindi non elargire denaro che dopo non si sa in che mano va, anzi si sa benissimo in che mano va, di solito va nelle mani di soliti guerrafondai, eccetera, ma cercare di appunto collaborare con i paesi d'origine e far sì che si sviluppino e che diventino a loro volta economicamente indipendenti. Solo questo è la soluzione per aiutare queste persone. E a chi ancora, come i nostri imprenditori veneti, continua a ribadire che l'industria veneta, o italiana in generale, ha bisogno di nuovi lavoratori, soprattutto di nuovi immigrati. Dobbiamo rispondere che, primo, sarebbe il caso che prima risolvessimo i nostri problemi di disoccupazione, perché alla fine sì, è vero che il Veneto è una forza industriale, forse lo era, non so quanto possa ancora durare con questa crisi, ma comunque anche noi abbiamo i nostri problemi di persone che non hanno più lavoro, vuoi per la crisi economica, ma comunque anche prima. Quindi prima cerchiamo di dare il lavoro a quelli che già sono qui, a quelli che magari prima sono veneti. Poi, nel momento in cui la disoccupazione è allo 0% e l'industria richiede ancora manodopera, potremmo anche pensare di cercare di far ritornare qualcuno di quei 9 milioni di veneti che ci sono in giro per il mondo, qualcuno di quei 9 milioni che se ne sono andati per colpa dell'unificazione d'Italia, gran parte, se vogliamo, siamo sicuri che ce ne sono molti che vorrebbero ritornare. E se ancora avessimo bisogno di altra manodopera, possiamo sempre e cercare di collaborare appunto con i paesi che, come dicevo prima, si cerca di dare una mano, di aiutarli economicamente, e si può pensare a qualche progetto per far arrivare qui manodopera, ma resta comunque il punto principale quello che dobbiamo prima noi risolvere i nostri lavori. E a quelli che ancora dicono che gli immigrati fanno i lavori che noi non vogliamo più fare, rispondiamo che se gli imprenditori magari cominciassero a pensare ad alzare un po' il prezzo del salario anche per questi lavori che fanno solo gli immigrati, magari lo farebbe anche qualche veneto. Primo. Secondo, non ritengo opportuno, non ritengo giusto usare questi immigrati che prontamente sono pronti a fare qualsiasi lavoro per fargli fare i lavori peggiori e pagargli la metà di quanto verrebbe pagato invece un veneto, perché questo è schiavismo, questo è puramente schiavismo e lo abbiamo anche qui ribadito nell'articolo 26 della Costituzione. Non si accetta il neoschiavismo mascherato da solidarietà, cioè non è ammissibile che io dia da lavorare ad un immigrato pagandolo la metà, facendolo fare i lavori più umili, più pericolosi, più sporchi, quelli che noi veneti non vogliamo più fare, e pagarlo la metà appunto, perché questo è schiavismo, quindi non si può accettare che questi nostri imprenditori ancora continuino a dire che servono nuovi immigrati. Non è più ammissibile continuare su questa linea, o si cambia e si cerca di capire di se ci sono dei lavori che i veneti non vogliono fare, forse perché sono appunto troppo pesanti, cerchiamo di renderli più fattibili e magari cerchiamo anche di alzare un po' il prezzo del salario. Non si può più continuare a dire questi discorsi che servono ai migrati, eccetera, perché sono le stesse cose che facevano in gran parte paesi europei fino a 200-300 anni fa, o anche 400, che partivano dalle coste sudamericane, si andavano dall'altra parte dell'Atlantico sulle coste africane, riempivano le navi di neri, di usarli come schiavi nelle piantagioni di caffè piuttosto che di canna da zucchero o quant'altro. Quello era schiavismo, quello che vogliono fare i nostri imprenditori oggi è la stessa identica cosa. Ci hanno solo aggiunto qualche spicciolo in più, mentre invece gli schiavi magari non, sicuramente non venivano pagati, ma non è questo che fa la differenza di essere uno schiavista o no. Fatto sta che sfruttano queste persone per i propri interessi economici. E non è più ammissibile, ripeto, andare avanti ancora su questo passo. Ecco, quindi l'elemento fondamentale per cercare di risolvere il problema dell'immigrazione deve essere per forza quello di aiutare queste popolazioni nel proprio stato, nella propria nazione. Poi è chiaro che non è ammissibile pensare di eliminare l'immigrazione, perché non è assolutamente ammissibile. Quindi cerchiamo di vedere quali sono i problemi che possono nascere appunto dall'incontro di due società diverse che hanno appunto storie, culture, anche fedi religiose diverse. Cerchiamo di vedere che problemi possono nascere. E innanzitutto dobbiamo far capire a chi vuole venire ad abitare in Veneto che qui si devono rispettare le nostre leggi. Questo è la prima regola fondamentale e dobbiamo anche far capire che chi commette un reato, chi non si comporta bene, prima o dopo ne dovrà pagare il prezzo. Dobbiamo cercare di far sì che la giustizia funzioni, ma nello stesso tempo che sia anche giusta, non certo come quella italiana che ormai vediamo che fa acqua da tutte le parti, ma questo è un altro discorso. E quindi dobbiamo appunto far capire che qui tutti sono ben accetti, tutti possono portare avanti la propria fede, le proprie storie, le proprie culture, tradizioni, però devono capire che chi sbaglia qui paga. Naturalmente non escludiamo i veneti da questo, perché non è che questo discorso valga solo per gli immigrati, i veneti sono i primi che devono capire che non dovranno commettere errori. E questo lo potremmo fare solo cercando di creare una classe politica, una classe imprenditoriale e se vogliamo anche una classe sociale che dia il buon esempio. Perché è chiaro che se un immigrato che viene da un altro paese viene qui e vede che i politici sono tutti corrotti, fanno quello che vogliono, intanto nessuno mai dovrà rendere conto di quello che fa, che gli imprenditori sono degli sfruttatori e che anche loro fanno quello che vogliono senza pagarne mai il prezzo, beh è chiaro che anche una persona che viene da fuori dice ma perché io dovrei rispettare le vostre leggi se voi siete i primi che non le rispettate? E quindi questo, e quindi lì sarà il nostro maggior lavoro, quello di creare appunto una classe politica degna di chiamarsi classe politica veneta. E dall'altra parte le persone, le popolazioni che decideranno di venire in Veneto per diventare cittadini veneti, dovranno innanzitutto, come dicevo prima, rispettare le nostre leggi civili, ma rispettare anche, o meglio, rendersi conto che noi abbiamo una nostra storia, una nostra cultura e delle nostre tradizioni. E loro devono non magari condividerle al 100% come noi, ma devono rispettarle, devono rendersi conto che le abbiamo e che non le possiamo modificare per accontentarli. E dopo devono integrarsi con la società, devono far vedere che vogliono integrarsi. Noi dovremmo innanzitutto dare tutti i mezzi, cercare di dare tutti i mezzi per questa integrazione. Dovremmo anche noi a loro volta, anche noi rispettare le tradizioni, usanze, le fedi delle persone che vengono qui, quindi noi non obbligheremo mai nessuno di condividere in pieno le nostre tradizioni, però devono accettare che noi le abbiamo e che noi le porteremo avanti, perché alla fine noi abbiamo fatto sì che questo paese si sviluppasse in una determinata maniera, perché ci siamo basati su valori, su determinati valori. E se al limite, e se una persona decide di venire qui per diventare cittadino veneto, beh, vuol dire che alla fine non abbiamo fatto proprio un cattivo lavoro. Ecco, per concludere questo nostro discorso sui problemi che nascono dalla convivenza appunto di popolazioni diverse, ribadiamo che i punti principali devono essere che noi dovremo cercare in tutte le maniere di aiutare queste popolazioni nel loro territorio, nella loro nazione. E poi per quelli che invece decideranno lo stesso di diventare cittadini veneti, ci dovrà essere per loro la completa osservanza delle nostre leggi civili. E per entrambi ci dovrà essere il pieno rispetto delle tradizioni, storie e fedi dell'altra parte. Alla fine, come sempre, guardando alla nostra storia, guardando alla nostra Repubblica, quando c'era da combattere il turco perché occupava Cipro e perché si apprestava ad invadere l'Europa, era pronta. Ma nello stesso tempo e con un enorme rispetto anche per il nemico più acerrimo, era pronta ad accogliere quanti volevano diventare cittadini veneti, volevano venire ad abitare a Venezia o nel Veneto. Non per niente appunto a Venezia c'erano molte comunità di stranieri, ricordiamo tra le più importanti comunità ebraica, ma ancora quella turca, comunità degli armeni o dei tedeschi, ma e poi ce n'erano anche molte altre, perché qui si sentivano protetti in una società giusta e democratica anche se era diversa, anche se le nostre tradizioni erano diverse dalle loro, ma però si sentivano parte integrante di questa società, che hanno anche aiutato a progredire. Solo così potremo dare la possibilità a quelle persone che arrivano da decine di migliaia di chilometri da noi di poter diventare, di potersi rendere conto di che cosa voglia dire essere cittadini veneti e, perché no, anche patrioti veneti, perché un patriota è una persona che ama la terra in cui abita, che lavora ogni giorno per far sì che progredisca e che è pronto anche naturalmente a difenderla da qualsiasi nemico. E il diritto ad essere un patriota non è che lo si possa avere solo perché si è nati qui, solo perché si è nati qui da 5 o da 10 generazioni, o perché si è qui da 5 o 10 anni. Non è una questione di tempo, è una questione di vivere in questa società, amarla, rispettarla e portarla avanti. Bene, anche per questa sera abbiamo concluso. Ricordo a tutti l'invito di scrivere per consigli o commenti o quant'altro. La casella di posta elettronica è radio@radionazionaleveneta.org. Un saluto a tutti quanti e ci sentiamo alla prossima.